Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Vincenzo Pallotti, 1795-1850. Ma prima di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, San Vincenzo Pallotti nacque a Roma il 21 aprile 1795, terzo di 10 figli che Pietro Paolo ebbe da Maria Maddalena de Rossi. Gli fu amministrato il battesimo il giorno dopo la nascita nella chiesa di San Lorenzo in Damaso e gli furono imposti i nomi di Vincenzo, Luigi, Francesco, nomi che predissero in breve la vita che avrebbe poi condotto, emulando l'eroica carità di Vincenzo di Paola, l'innocenza di San Luigi Gonzaga e l'austera penitenza del poverello di Assisi. La famiglia viveva a Roma, al numero 130 di Via del Pellegrino, al secondo piano, in una di quelle strade caratteristiche della vecchia Roma, popolata e rumorosa, sia per il movimento dei rivenditori e dei passanti, ma soprattutto per il chiasso dei fanciulli, che allora erano molti, un po' in tutte le famiglie. Vincenzo però ebbe poco contatto con i suoi coetanei perché la madre, Maria Maddalena, era così gelosa dell'educazione dei suoi figli e così attenta che non avessero a frequentare cattive compagnie, che li teneva quasi sempre in casa. Il loro appartamento era come una piccola chiesa, con tanto di altare e di immagini sacre davanti alle quali la pia madre insegnava ai propri figli come pregare e insegnava loro la giusta educazione religiosa. I frutti di queste tenere cure materne furono tali che da grande sacerdote, fondatore di un istituto religioso circondato di fama di santità, dirà più volte riguardo a preghiere e pratiche religiose: questo me lo ha insegnato mia madre. Fu ai piedi di quell'altarino familiare che il giovanetto imparò anche ad amare in modo ardentissimo, la Madonna, che fin da allora chiamava col dolce nome di mamma. La stessa madre gli aveva insegnato e detto: verrà un giorno in cui tu non avrai più me, ma l'altra mamma, quella del cielo, non ti lascerà mai. Da questi insegnamenti era nato nel suo cuore quel fervore che gli faceva recitare ancora da piccolo, si dice dall'età di 3 anni, questa preghiera davanti all'immagine dell'altarino domestico: Madonna mia, fatemi buono, fatemi santo. Quando fu il tempo di avviarlo allo studio, i pii genitori lo affidarono ai padri Scolopi di San Pantaleo, la cui scuola distava pochissimo dalla loro abitazione. I maestri ammirarono subito le doti di spirito del nuovo allievo, la sua devozione nelle pratiche di pietà, la sua condotta irreprensibile, ma quanto al profitto nelle materie scolastiche, le cose non andavano altrettanto bene. La madre ne era molto addolorata, pregava il Signore perché gli concedesse il dono di un'intelligenza più viva. E infine decisero, madre e figlio, di fare una novena allo Spirito Santo. E come per prodigio, la mente del pio fanciullo divenne aperta e versatile. Acquistò una memoria così tenace che più tardi si distinguerà sempre in ogni disciplina. Ecco il miracolo della grazia. Da questa prima scuola, dei Padri Scolopi a San Pantaleo, il santo passò al Collegio Romano, dove, narrano i biografi, conseguì sempre encomi e medaglie, che poi vendeva e il ricavato lo metteva nelle mani di qualcuno dei suoi amati poveri. Dalla sua condotta, dalla sua pietà, dal suo atteggiamento, non sarebbe stato difficile predire ciò che avrebbe fatto da grande. Lo si vedeva già, portato verso lo stato religioso. Più che altro ci si domandava a quale istituto religioso sarebbe appartenuto. Da parte sua, Vincenzo aveva una predilezione speciale per l'ordine e la regola di San Francesco. La frequenza alla chiesa di Piazza Barberini, dove si recava a assistere alle sacre funzioni, lo determinarono a farsi cappuccino. Proprio a contatto con i frati cappuccini, sentì in cuore questo desiderio di seguire le loro orme. E quando raggiunse l'età di 16 anni, parlò al confessore di questo suo desiderio, di questa sua volontà di farsi cappuccino, ma il confessore volle prendere tempo, volle anche parlarne con il padre di lui, il quale diceva: "Cappuccino, è così esile e delicato, come potrebbe sostenere i rigori dell'osservanza?" Anche Don Fazzini, suo confessore, vedeva le cose allo stesso modo, e infine il verdetto finale fu che il più giovane avrebbe sì fatto cose grandi al servizio di Dio, ma non nell'ordine penitente dei cappuccini, appunto perché lo si riteneva inabile a uno stile di vita così austero per la sua salute cagionevole. Vincenzo fu addolorato e dispiacque tantissimo con questa risposta del suo confessore, ma obbedì. Se non poteva farsi cappuccino, nessuno gli avrebbe impedito però di restare francescano nell'anima e cappuccino nell'intimo della sua stanza, tanto che fino a quando non gli fu impedito a motivo di una grave malattia, si coricava sempre rivestito dell'umile saio francescano, quell'umile saio che non gli era stato concesso indossare di giorno e in vista di tutti. È documentato da testimonianze ufficiali che quel riposo da cappuccino, tra virgolette, egli lo prendeva dopo aspre penitenze, steso su una coperta allargata sul pavimento, poggiando la testa sopra un pezzo di marmo. Decise così, non potendo seguire la strada religiosa come cappuccino, di abbracciare lo stato sacerdotale nel mondo come sacerdote secolare. Rivolse a questo indirizzo i suoi studi superiori, frequentando con sommo profitto i corsi teologici all'Università di Roma, dove si diplomò anche in lingue classiche moderne, in lingue orientali e in arte. Completò i corsi teologici e filosofici con una brillantissima laurea e un encomio solenne da parte della stessa università, che gli affidò l'incarico di dirigere i cosiddetti circoli o esercitazioni obbligatorie per i laureandi in teologia. Il suo impegno costante era quello di sforzarsi di imitare Gesù, di corrispondere alle sue grazie, e per questo annotava tutto su una specie di diario e intorno a questo esaminava costantemente la sua anima per la sua confessione settimanale. Propose di santificare ogni azione della giornata e tutto offriva per la lode e la gloria di Dio. Divise lungo le ore del giorno il ricordo della passione di Gesù per conservare continuamente l'immagine di Lui nel pensiero e nel cuore. Quindi, volendo imitare Gesù, si propose di guardare a Lui in modo particolare alla sua passione, dividendo appunto le ore del giorno e in base alle varie sofferenze e prove che Gesù dovette subire nella sua passione. Era sempre alla ricerca di favori spirituali per aumentare in sé la grazia. Quindi aveva questo desiderio davvero di farsi santo. Quella preghiera che faceva alla Madonna dall'età di 3 anni: "Madonna, fatemi santo." Ecco, non erano solo parole, ma erano anche un vero desiderio di mettere in pratica ciò anche che chiedeva, cioè fare la parte sua, ciò che spettava lui per far sì che la grazia potesse davvero trasformarlo e renderlo un santo a gloria di Dio, a salvezza delle anime. In quegli anni di preparazione sacerdote, pensate, si iscrisse a 32 confraternite ed emise la professione dei terzo ordine trinitario, francescano, minimo di San Francesco di Paola, carmelitano e domenicano. Cioè, quasi che non fosse mai sazio di cercare la perfezione in ogni cosa. Già dal 1816 aveva fatto voto di castità perpetua, di povertà, di non ambire dignità e posti eminenti, di obbedienza al suo confessore, di credere alla verità dell'Immacolata Concezione che allora non era ancora definita e della maggior perfezione di ogni suo atto, cioè cercare in ogni azione quello che gli sembrava più perfetto. Nel suo diario annotò: non il mondo, ma Dio, non le ricchezze, ma Dio, non la gloria, ma Dio. Ordinato sacerdote nel 1818, volse subito il suo ministero ai ragazzi dei quartieri più popolari, specialmente a Santa Maria del Pianto e a Santa Maria della Scala. Volendo allontanare la miseria spirituale e materiale dei cuori e della gente, fece rivivere le cosiddette università operaie, che ai suoi tempi o erano morti o agonizzanti. Cominciò con i calzolai, poi con i vetturini, in seguito con i fornai, gli spazzini, i manovali. Ogni sera li raccoglieva in qualche chiesa, li istruiva nel catechismo, li faceva pregare e diventare buoni, risvegliando nei loro cuori i vecchi semi seminati dai genitori, ma che in seguito si erano spenti a motivo dei tempi funesti in cui il santo viveva, come vedremo, che sono quelli rivoluzionari, lo spirito della rivoluzione francese, le ribellioni che avvenivano allora, per l'unità d'Italia, eccetera. Dopo tutte queste categorie di persone che raccoglieva per istruire, pensò ai giovanotti che affollavano le vie di Roma, soprattutto verso sera, e fondò due scuole serali con un totale di 500 alunni. Ancora tanti giovani erano senza lavoro, gironzolavano per le vie, senza fare nulla. E il Pallotti istituirà per essi una scuola di agricoltura, perché almeno i più volenterosi imparino a coltivare la terra. E poi li disseminerà per l'agro romano a guadagnarsi onestamente un tozzo di pane. Farà scrivere e stampare migliaia e migliaia di foglietti volanti che vengono dispensati alle porte delle chiese o portati nelle famiglie, persino nei ritrovi pubblici, perché dove non arrivava la voce del predicatore arrivassero almeno dei foglietti ricchi di dottrina e di sante esortazioni. Quindi quello che abbiamo visto faceva San Francesco di Sales nel mondo, diciamo, protestante per portare ad essi il messaggio, della fede autentica cristiana per controbattere le eresie. Ecco che il santo lo faceva appunto per controbattere le perniciose idee rivoluzionarie anticattoliche, anticristiane, che imperversavano allora in Roma e in tutta la cristianità. Si interessa anche della formazione più profonda del clero e per questo dà inizio a corsi di esercizi spirituali. Tiene speciali conferenze negli istituti, nei seminari, nei conventi. Anche alle monache di stretta clausura, convinto che tutti devono essere apostoli, tutti devono interessarsi della dilatazione del regno di Dio, ciascuno secondo la sua vocazione. A quel tempo parecchi sacerdoti apostati gironzolavano per le vie di Roma e Don Vincenzo pensa alla loro redenzione e vi riesce con quei suoi modi paterni che rivelano un cuore davvero secondo Dio. Per poter dedicare poi le energie povere, agli infermi, ai carcerati, ai militari, ai condannati a morte, ai penitenti, rifiutò il canonicato di Santa Maria ad Martires, cioè il Pantheon che poi è stato trasformato in chiesa. Rifiutò il beneficio parrocchiale di San Marco a Piazza Venezia e quando, senza concedersi un momento di riposo, il tempo gli venne a mancare, rinunciò anche alla cattedra della Sapienza, dove dirigeva le dispute di teologia per i laureandi. Bramava sovraspendersi nelle missioni popolari, nel confessionale, soprattutto per la gloria infinita di Dio, per la distruzione del peccato e per la salvezza delle anime, come lui stesso diceva. San Gaspare del Bufalo gli si mise al fianco, gli comunicò la sua fiamma di amore per il preziosissimo sangue di Gesù. E San Gaspare del Bufalo sarà anche lui aggregato alla pia società che San Vincenzo più tardi fonderà. E sarà proprio San Vincenzo ad assisterlo nell'ultima sua infermità e quando fu spirato lo vedrà elevarsi in cielo in forma di astro splendente. Ecco, principio fondamentale, ragione del suo apostolato, era la convinzione che Dio ha chiamato i suoi operai perché tutte le anime siano salve. Nessuna di esse dovrebbe andare perduta. Gli operai devono moltiplicarsi di numero, scriveva, e distruggere in sé le debolezze dell'umana natura per vivere la vita di Cristo nelle molteplicità dell'apostolato. Accrescere e difendere la fede nei paesi cattolici, combattere contro il settarismo del secolo, l'indifferentismo, quel certo senso di freddezza che aveva invaso le coscienze, ravvivare ovunque la fede che sembrava illanguidita. E ciò con ogni mezzo possibile. Vediamo come davvero era uno spirito di fuoco, ardeva in lui davvero lo zelo del cuore di Cristo per le anime. Nel 1827 fu incaricato della direzione spirituale del seminario romano, poi nel collegio di propaganda fide, quindi in quello inglese, scozzese, irlandese, greco e in numerosi altri istituti. Furono dirette da lui anime eminenti come la venerabile Madre Maria Luisa Maurizi, cofondatrice del monastero delle Mantellate in Roma, la beata Elisabetta Sanna, vedova e terziaria francescana. Anche il beato Antonio Rosmini fece ricorso a lui e ne ebbe ottimi consigli. Suo confidente fu il venerabile Bernardo Maria Clausi, mistico dell'Ordine dei Minimi, col quale sovente si ritirava in meditazione nell'eremo di Camaldoli sopra Frascati. Furono della sua cerchia anche la Santa Maria de Mattias, fondatrice dell'Adoratrice del Preziosissimo Sangue, la Beata Anna Maria Taigi, madre di famiglia terziaria trinitaria. Questi sono alcuni dei più noti. Tra tante occupazioni aveva un solo rammarico, che la giornata fosse troppo breve per comunicare a tutti un po' di quel fuoco che lo consumava. Al calare della notte riprendeva la strada delle varie chiese dove si tenevano le adunanze delle confraternite alle quali lui stesso apparteneva. Al suono della campana anch'egli indossava il sacco dei sacconi, cioè di questa confraternita, e partecipava alle processioni di penitenza. A chi gli faceva le meraviglie per tanta attività, nonostante la sua salute cagionevole, rispondeva: «La carità di Cristo ci sospinge». Sono le parole di San Paolo, no? Caritas Christi urget nos, ci spinge. Praticava la carità sotto tutti gli aspetti, non escluso quello anche materiale. No? Abbiamo visto lo spirituale, no? Catechizzare, animare, spingere tutti all'osservanza dei comandamenti di Dio, a ravvivare in loro la fede, ma anche appunto nell'aiutare poi i poveri. Ecco l'aspetto materiale. Visitava le famiglie più povere, distribuiva buoni merci da prelevarsi nella bottega del padre, dava fino all'ultimo spicciolo, o capo di vestiario a quanti lo incontravano per strada, o andavano ad aspettarlo alla porta di casa. Suoi generosi collaboratori furono le famiglie del patriziato romano, di cui si era guadagnato la stima e l'affetto. Talvolta, all'occorrenza, otteneva anche il miracolo per sovvenire i poveri. Un giorno Don Vincenzo aveva avuto una delle tante richieste dai suoi poveri. Si trattava di una famiglia poverissima che aveva bisogno di un immediato soccorso. Ma come fare? Anche questa volta pensò a una persona pia che avrebbe potuto addossarsi l'onere e il merito di una conveniente elemosina. Si recò così a far visita alla principessa di Fiano, a cui espose il caso pietoso. La principessa aveva nel suo bilancio mensile una voce proprio per le elemosine che distribuiva, secondo l'insegnamento del santo sacerdote, che gli aveva insegnato il dovere di dare in proporzione alle proprie possibilità. Quella volta però la pia signora si trovò imbarazzata a quella richiesta straordinaria perché, essendo il 13 novembre, aveva anzitempo esaurito tutto il suo fondo per le elargizioni date per delle messe in suffragio dei cari defunti. Tutto finito, Don Vincenzo, gli disse rammaricata la pia signora. Tutto finito? Ne siete certa? Assolutamente certa. Andate in nome di Dio, gli disse Don Vincenzo. Qualcosa c'è ancora nel vostro cassetto. Assolutamente nulla, Don Vincenzo, esaurito fino all'ultimo spiccio. E via, se vi andaste col merito della santa obbedienza, ripete il santo. Tanto insisteva che la principessa volle recarsi in camera sua. Avrebbe potuto sfuggirle qualche moneta, cosa da poco comunque, perché si ricordava perfettamente che quel cassetto era vuoto. La situazione non le sembrò per nulla migliorata quando, dopo aver messo tutto a suo quadro, rintracciò un papetto, cioè una monetina che era pressappoco, corrispondeva a una lira d'argento, si chiamava papetta perché c'era sopra scolpita l'immagine del Papa. Ritornando verso il sacerdote che l'attendeva in anticamera, faceva sobbalzare quella piccola moneta nel palmo della mano. È tutto qui, Don Vincenzo. Ma la frase le morì sulle labbra e lo stupore le tolse il respiro. Nella mano allora aperta per mostrare a Don Vincenzo ciò che poteva dare, e non aveva altro, vide improvvisamente scintillare un copioso gruzzolo di monete d'oro. Don Vincenzo, disse sbalordita la donna. Tacete, per carità, non ne parlate ad alcuno. Ringraziamo l'infinita carità del Signore. La principessa tenne fede all'ingiunzione ricevuta, cioè di tacere il fatto miracoloso, ma dopo la morte di lui raccontò questo episodio per dimostrarne la santità. E sono circa 400 le lettere di carità che ancora si conservano e che manifestano appunto questa sua predilezione e amore e attenzione verso i più poveri. Tanti suoi amici avevano fatto l'abitudine di ricevere visite di sconosciuti che si presentavano con un biglietto firmato dal santo richiedente una generosa offerta a vantaggio del latore. E talvolta era lui stesso, come il caso appunto che abbiamo appena narrato, a bussare alla porta dei benefattori. Per accrescere, difendere e diffondere la fede e la carità tra i fedeli e propagarla nel mondo, nel 1835 concepì, durante le notturne adorazioni nella chiesa del Santo Spirito dei Napoletani, di cui era diventato rettore, la Pia Società dell'Apostolato Cattolico, che comprendeva sacerdoti e laici viventi in comunità senza voti, cooperatori con la preghiera e l'offerta e vincolati solo dal desiderio di diffondere la buona stampa, di assistere gli infermi, militari, carcerati, convertendi e missionari. A questa pia società, a questo apostolato cattolico, si iscrissero 25 cardinali, quasi tutti parroci della città di Roma e laici di ogni condizione e stato. Non per nulla Pio XI, quando riconobbe le virtù eroiche del santo, lo chiamò provvido e prezioso antesignano dell'azione cattolica. Venerdì 9 gennaio 1835, dopo la Santa Messa, così scrisse sul suo diario questa preghiera che è come un programma. Dio mio, misericordia mia, voi, nella vostra infinita misericordia, mi concedete in modo particolare di promuovere, stabilire, propagare, perfezionare, perpetuare almeno col più vivo desiderio del vostro sacro cuore, due punti. Una pia istituzione di un apostolato universale in tutti i cattolici per propagare la fede e la religione di Gesù Cristo presso tutti gli infedeli e non cattolici. Un altro apostolato per ravvivare, conservare, accrescere la fede tra i cattolici. Una istituzione di carità universale nell'esercizio di tutte le opere di misericordia spirituale e corporale, affinché nel modo possibile voi siate conosciuto nel mondo, giacché voi siete carità infinita. Tra i suoi collaboratori ricordiamo in modo particolare il commerciante Giacomo Salvati, che fu il segretario della carità di San Vincenzo. In una delle riunioni che i soci tenevano per trattare delle cose di spirito si stava discutendo sull'argomento missionario che era tra quelli che maggiormente interessavano i presenti. Si parlava di quanto era necessario l'aiuto di buoni libri ai cattolici che vivono in paesi dove sono in minoranza, dove non sempre hanno un sacerdote a portata di mano, in modo particolare nei paesi di lingua araba, dove i cristiani sono esposti al pericolo continuo di perdere la fede, sia per il contatto con gli infedeli, sia perché molte volte la fede era solo una tradizione, diventata una tradizione di famiglia, che si trasmetteva di padre in figlio con tutte le sue deficienze. Così Vincenzo decide di fare qualcosa. disse: stamperemo le massime eterne di Sant'Alfonso in lingua araba e le invieremo dove saranno necessarie. I convenuti si guardano l'un l'altro come per chiedersi: stamparle e come? E i denari? Vincenzo però ha già il suo piano concreto. Così pensa che la persona adatta è questo Giacomo Salvati. Quando il buon uomo sente questa sua intenzione, allibisce dallo spavento. Avete calcolato l'importo di questa spesa? Sì, si tratta di 400 scudi romani. Giacomo raccoglierà le offerte e curerà la stampa. Al primo accenno di titubanza di quest'uomo, che si vede accollato questo impegno così poderoso, no? Dover raccogliere tutta sta somma e stampare queste copie da mandare poi nei paesi arabi. Vincenzo, un gesto e con tutta tranquillità, gli disse: andate, volere di Dio. Con tutta la fiducia nella santità di lui, nessuno però avrebbe potuto togliere dalla mente del povero Salvati che raccogliere quella somma era una cosa impossibile. Raggranellare 400 scudi, baiocco su baiocco, avrebbe richiesto un'infinità di tempo. E lui aveva le sue cose a cui badare, era commerciante, gli ripugnava poi chiedere agli altri, seppure in un'opera tanto commendevole, tutto questo denaro. Bene, pensò lui, andrò dal primo che mi capiterà, sparerò grosso, e ritornato da Don Vincenzo con un rifiuto netto e preciso e magari con qualche insulto, lo convincerò della temerità dell'impresa. Con questi pensieri entra nella casa di un ricco commerciante e tutto di un fatto espone il piano di un gruppo di persone pie di cui egli è incaricato di raccogliere i fondi. Quanto avete detto? Gli domanda il bottegante, che crede di aver compreso male. 400 scudi, gli dice a mezza voce Giacomo Salvati. 400 scudi? E come si fa a trovare 400 scudi? Se si trattasse di 100. Il cuore di Giacomo si allargò a tutte le speranze. Il ricco signore, da tutti ritenuto un avaro, contribuiva così con 100 scudi. Raccogliere il rimanente fu questione di brevissimo tempo, e fu quella la prima opera esteriore, e altre ne seguirono. Bene, facciamo un breve stacco musicale e poi riprendiamo. Bene, continuiamo la vita di San Vincenzo Pallotti. Abbiamo visto come il santo dà l'avvio alla Pia Società dell'Apostolato Cattolico. Nel creare questa realtà, il santo non è che voleva fondare una nuova famiglia nella Chiesa, ma voleva che le già esistenti rifiorissero tutte in vigore di opere e splendore di virtù. E per questo si rivolgeva a tutti, faceva appello a tutti, ecclesiastici, laici, religiosi di ogni ramo e secolari, perché abbattessero qualunque barriera innalzata dal maligno e nell'ambito della propria regola o professione o capacità promuovessero tutti la fede e la carità là dove il Signore li aveva posti. Ai sacerdoti chiedeva la cooperazione nelle opere di apostolato, organizzava corsi di missione, prediche in piazza, negli oratori notturni. Ai laici chiedeva l'opera professionale secondo i fini della pia istituzione e a chi nulla avesse da mettere a disposizione chiedeva molte preghiere. Il cardinale Odescalchi, vicario di Sua Santità, il 4 aprile 1835 inviava ogni benedizione dando vita ufficialmente alla Pia Società dell'Apostolato Cattolico. Alla fine di maggio dello stesso anno, l'arcivescovo viceregente Monsignor Antonio Piatti gli scriveva: «Si concedono copiosissime benedizioni perché possono essere realizzati tutti i santi propositi». L'11 luglio del 1835 anche il Sommo Pontefice Gregorio XVI concede un'ampia benedizione alla Società dell'Apostolato Cattolico e ogni opera di pietà e di zelo della stessa società intrapresa. Come abbiamo visto, la società abbracciava membri di ogni ceto, ogni condizione. Tre classi distinte, si può dire, collaboravano alla sua opera: gli operai, i cooperatori spirituali, i cooperatori temporali. Tutti ugualmente apostoli, tutti ugualmente membri della stessa società. Perché l'andamento dell'opera fosse ben coordinata, studia nei minimi particolari tutto un piano di azione che abbraccia ogni campo. Non c'è opera o sfumatura di apostolato che possa sfuggirgli. Con l'aiuto dei suoi congregati, nel 1836, il santo organizzò per la prima volta la solenne celebrazione dell'ottavario dell'Epifania. L'unità e l'università della Chiesa venne esaltata con lo splendore della liturgia latina orientale, la predicazione delle principali lingue, la partecipazione dell'Episcopato e dei collegi esteri nazionali. Persino Pio IX nel 1847 volle intervenire alla funzione di chiusura per premiare lo zelo dell'organizzatore. Vi giunse inaspettato e tenne un ardente discorso. Era così commosso nel vedere tanto entusiasmo di fede nei suoi romani che volle congratularsi con lui. E disse apertamente: «Contento, Don Vincenzo, di tanto bene che si sta facendo alle anime?» Don Vincenzo rispose con un sorriso. Il sommo pontefice soggiunse: «Don Vincenzo non è mai contento». E in effetti sembrava non bastargli mai quello che si faceva, sempre di più per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Il biografo commenta: «Non sappiamo se Don Vincenzo fosse soddisfatto quella volta, ma è certo che nella quiete della sua umile stanza, flagellandosi a sangue davanti al crocifisso, avrà come sempre ripetuto la frase "Servi inutiles sumus", Signore, siamo soltanto dei poveri servi e servi inutili per giunta. Riportiamo alcuni fatti che ci mostrano il suo ingegno, ecco, in questo apostolato pratico di raggiungere le anime, di ravvivare la fede, accrescere la carità. Un giorno manda un gruppo di giovani coraggiosi a disperdersi per le botteghe e le case, per rubare, talvolta anche pagare, le stampe oscene che trovano, per poi bruciarle in un falò sulla pubblica piazza. Un'altra volta, durante il carnevale, per le vie di Roma, ricungitanti di ubriaconi e di scandalosi spensierati, Don Vincenzo, accompagnato da un fido amico, il solito Giacomo Salvati, percorre quelle vie seminando volantini con queste massime: «In un momento si pecca, in un momento si muore. Oggi si è vivi, domani si è morti. In un momento ci si danna per tutta l'eternità». I volantini erano corredati dal disegno di un teschio. Una predica spicciola, ma almeno per qualcuno efficace. Così, pensava, potrà salvare almeno qualche anima. La predicazione sul pulpito non fu un oratore altosonante, eppure la sua esile voce si udì in quasi tutte le chiese di Roma, nei conventi, negli istituti, nei collegi, nelle carceri, negli ospedali. E il suo modo di predicare era facile, piano, tutto cuore, ed era ascoltato con sommo piacere sia dai dotti che dagli ignoranti. Quanto al confessionale, sembrava non stancarsi mai di stare ore e ore rinchiuso fra quattro assi ad ascoltare, incoraggiare, benedire, perdonare, e il suo confessionale era sempre assiepato di penitenti. Quando nel cuore della notte l'affluenza dei penitenti subiva una sosta ed egli avrebbe potuto un po' rinfrancarsi, ingoiata una cucchiaiata di minestra e un sorso di vino a metà della scala per fare più veloce, partiva partiva di nuovo per andare presso il letto dei malati che lo chiamavano e lo attendevano. Il suo lavoro di frequente durò 24 ore su 24. Un giorno apprende che il soldato Pio Bossi è gravemente ammalato. L'infermo non vuol saperne di preti e di sacramenti, tanto che ha una pistola carica sotto il guanciale per allontanare o perlomeno intimidire chiunque osasse avvicinarsi al letto per parlare di religione. Il Pallotti non teme nemmeno le armi da fuoco, si traveste da donna e riesce così con questo sotterfugio a entrare per assistere il paziente durante la notte. Al mattino i parenti lo trovano privo delle sovravvesti, nel suo consueto abito clericale, mentre accanto all'ammalato gli sta donando l'assoluzione sacramentale. Fra tante persone che lo veneravano come santo non mancarono però chi mettesse a prova la sua virtù con calunnie e villanie d'ogni sorta, come accadde un giorno nella via popolarissima di Trastevere. Il santo fu coperto di ingiurie e villanie da un individuo più bestiale che uomo. Egli però non si scompose affatto, anzi sorrise e tacque. Appena giunto in Santa Maria del Pianto, si gettò ai piedi del tabernacolo per ringraziare il Signore di avergli dato un così bel regalo. Persino dei sacerdoti suoi coadiutori di parrocchia, il beato ebbe a soffrire una vera persecuzione, frutto di gelosia ed invidia. Ma egli trionfò sempre con la pazienza e il perdono. Nel 1837 Roma cadde colpita dal colera. Il flagello, che era partito dall'Oriente, aveva investito buona parte dell'Europa centrale e il morbo era giunto a Roma. Il santo non conosceva un attimo di riposo e, senza timore alcuno per il contagio e per lo strapazzo di quella vita senza soste, divenne l'angelo consolatore della città. Aveva assicurato ai suoi che il contagio non li avrebbe toccati, e ciò dava loro maggiore fiducia nel compito intrapreso, cioè nel compito di carità di assistere questi malati. Don Raffaele Meglia, per recuperare spiritualmente quante anime fosse possibile, andava in abito civile come fosse un medico per poter penetrare in quei luoghi in cui altrimenti non sarebbe stato possibile giungere. Don Vincenzo accorreva a ascoltare le confessioni negli ospedali e nelle case private, portava soccorsi in medicine, generi alimentari e denaro. Di giorno e di notte, senza alcun risparmio di tempo e di energie, qualche ora di riposo appena, come sempre per terra, poi, noncurante della fatica e di nulla, saliva nelle soffitte, si fermava nei vicoli, attraversava tutta Roma. Il Signore gli moltiplicava le forze, ma egli non era affatto un uomo dalla salute di ferro, e talvolta il corpo non sembrava poter rispondere agli slanci dello spirito. Si fermava allora a respirare un po', si appoggiava con la fronte al muro della sua chiesa, e quando il fresco del marmo gli aveva dato un'ombra di sollievo per la febbre che lo bruciava, riprendeva il cammino. Prima che avesse terminato di celebrare la messa c'era già tanta gente ad attenderlo, e poi fino a notte tarda era un continuo rincorrerlo perché tutti ne volevano il conforto e la benedizione. Non di rado accadeva che, tornato sfinito verso casa, ci fosse ancora qualcuno che avesse bisogno di lui, e allora prendeva insieme a lui il cammino. Qualche volta si trascinava solo per l'ardore della carità, e quel suo corpo innocente, macero dalla penitenza e dalla fatica, sembrava un ingombro all'anima sua di Serafino. Una sera il corpo non fu in grado di tenergli dietro e si accasciò con un gemito sugli scalini della chiesa di Santa Maria della Vittoria. Tuttavia fu un attimo, si riprese, tornò a casa trascinandosi a stento. La mattina dopo era di nuovo sulla breccia. Quando il morbo asiatico cessò, la salute di Vincenzo ne rimase comunque fortemente scossa e lo sarà per tutto il resto della sua vita. Finita la pestilenza, il santo provvide alla sistemazione delle orfane, fondando nel 1838 in Borgo Sant'Agata la Pia Casa di Carità, diretta dalle suore dell'apostolato cattolico da lui istituite. Il suo apostolato non aveva confini ed era tanto multiforme da abbracciare tutte le classi del popolo, come abbiamo già detto, dai nobili agli operai, dagli infermi ai militari, dai carcerati ai condannati alla morte. Ebbe con i suoi la cura spirituale dell'ospedale di Santo Spirito, che trasformò in campo di zelo apostolico, riportandovi le conversioni più strepitose e operandovi spesso anche in prodigi. Aveva libero accesso negli istituti di pena, cioè nelle carceri. Raccomandava vivamente ai suoi di essere zelanti nell'esercizio di quest'opera di misericordia, andare a trovare i carcerati. Di lui si dice che vi si trovava come a casa sua. Aveva cura particolare per i minorenni, ai quali teneva regolari corsi di esercizi spirituali, convinto che questo fosse il mezzo migliore per riguadagnarli alla società civile. Il più scabroso tra i compiti fu quello di assistere i condannati a morte. Come a Torino San Giuseppe Cafasso, così a Roma il nostro santo si assunse il compito che eseguiva con tutta la sollecitudine del suo cuore. Vi annetteva tanta importanza che nel piano organico del suo apostolato cattolico volle di proposito dedicare la sua attenzione specifica a questa attività e scrisse sapienti consigli per coloro che avrebbero dovuto praticarla. Perché volenterosi giovani italiani fosse data la possibilità di diventare missionari, come gli studenti stranieri del collegio urbano, il Pallotti nel 1837 concepì l'idea di un collegio per le missioni estere in Roma. Le voci malevoli però valsero tanto, persino sull'animo del pontefice, perché si temeva facesse concorrenza all'opera della propagazione della fede istituita nel 1822 a Lione dalla venerabile Paolina Jéricho, che Gregorio XVI decise l'estinzione di quest'opera. Il santo però in tutta umiltà incontrò il pontefice ed espose le sue ragioni. Gregorio XVI allora ritirò la sentenza di morte di quest'opera esclamando: «Noi non sapevamo tutto questo». Il santo visse operò sotto il pontificato di sei papi in un tempo che fu molto turbolento per la Chiesa. La massoneria imperava, i patriotti provocavano sollevazioni per affrettare l'unità d'Italia. E quando con l'assassinio di Pellegrino Rossi Pio IX si trovò solo, San Vincenzo Pallotti fu tra i pochi che ebbero il coraggio di andarlo a confortare e confessare. Quando il Papa fuggì a Gaeta, San Vincenzo Pallotti fu ricercato a morte. Egli allora si ritirò nel collegio irlandese, da dove scrisse lettere animatrici a Ferdinando II, re di Napoli, ai cardinali, agli studenti del collegio romano, al presbiterato inglese, ai suoi figli spirituali. Un servo infedele lo denunciò, rivelò la sua presenza nel collegio irlandese, ma per quanto la Guardia Civica lo mettesse a suo quadro, il Pallotti in preghiera, sempre al suo posto, non fu scorto dalle guardie. Dio l'aveva reso invisibile ai loro occhi attraverso un miracolo. Il santo aveva un ardente amore per la Beata Vergine Maria, l'abbiamo già detto, sin dalla fanciullezza, ne parlava come un innamorato. Non intraprendeva azione di sorta senza essersi prima devotamente rivolto a lei. Per le strade lo si vedeva sempre camminare chino, con la corona del rosario tra le mani, in continua preghiera. Tra le cose che ci restano di lui, custodite nel Museo dei Ricordi, si nota una piccola immagine della Madonna del Divino Amore che aveva fatto dipingere da Domenico Cassarotti e che portava sempre nella manica dell'abito, fermata al polso da una catenella. Era una santa industria perché chiunque gli fosse andato incontro per baciargli la mano si trovava in realtà a baciare quell'immagine della Madonna. E più volte, secondo testimonianze oculari, bastava che Don Vincenzo benedicesse un infermo con quest'immagine della Madonna per ottenere strepitose guarigioni. La sentiva, la Madonna, tanto vicina a sé che prima di uscire o rientrando nella sua stanza, si inginocchiava davanti a lei chiedendole la benedizione. Per lui era veramente la madre, e della madre tutti hanno bisogno sempre, anche le anime grandi. Egli, abbiamo detto, la teneva nel cuore fin dall'età di 3 anni, e nei suoi scritti c'è tutta l'unzione di questo grande amore, e ai suoi congregati ne lasciava in testamento una sintesi profonda in ogni sua pagina. Non terminava un discorso senza aver prima fatto almeno un accenno o rivolto un'invocazione a Maria, perché la devozione di lei fosse sempre più profonda nel cuore dei cristiani. ridette vita in Roma al più esercizio del mese mariano, per cui egli scrisse tre manuali distinti, uno per i sacerdoti, uno per le anime religiose e uno per i fedeli. Nel suo diario, in una pagina scritta in fretta, fa quest'orazione. Nel di ultimo dell'anno 1832 la Gran Madre della Misericordia, per trionfare col miracolo di misericordia sulle ingratitudini e inconcepibile indegnità del più miserabile che mai vi sia stato e vi possa essere tra i suoi sudditi del suo regno di misericordia, si degna misericordiosamente fare lo sposalizio spirituale con tale suddito e gli dà per dote quanto possiede e gli fa riconoscere il proprio divin figlio. Essendo essa sposa dello Spirito Santo, si impegna perché sia tutto intimamente trasformato nello Spirito Santo. Il santo accenna come una sorta di sposalizio mistico che lui ha con la Madonna e si sente il più indegno dei suoi servi, ma nello stesso tempo si sente favorito da questo dono straordinario, da questa unione straordinaria con la Madonna. Interessante che nell'ultima malattia i discepoli e i compagni supplicavano il santo che ottenesse dal Signore di restare ancora un poco tra loro. Non sapete, disse, che domani è la festa dello sposalizio di Maria Vergine con San Giuseppe? E quindi guardava quella festa come un invito a cui partecipare in cielo. E difatti morirà proprio alla vigilia di questa festa. A Maria dedicò tutta l'opera sua che mise umilmente sotto la di lei protezione, scelse un titolo che si addiceva alla missione apostolica e dichiarò la sua società sotto la tutela e protezione di Maria Santissima, Regina degli Apostoli. La vedeva infatti nel cenacolo insieme agli Apostoli, mentre lo Spirito Santo accendeva in essi l'ardore delle fatiche future del martirio. E gli piaceva raffigurare nei 12 apostoli sé e i suoi compagni. Sembrò rispondere al suo pensiero il pittore Overbeck, che aveva disegnato un'artistica immagine raffigurante la Vergine seduta come in trono e circondata dagli apostoli che ricevevano con lei lo Spirito Consolatore. Da quel disegno fece produrre da Serafino Cesaretti il quadro che si venera tuttora in Roma nella parrocchia Regina degli Apostoli. Dio gli aveva concesso la discrezione degli spiriti oltre il dono dell'apostolato, e i testimoni del processo parlano di innumerevoli prodigi. Nel 1816 il conte Mastai Ferretti era venuto da Senigallia a Roma, munito di buone raccomandazioni e desideroso di essere ammesso nel corpo delle guardie di sua, nobili di Sua Santità. Ma con un grave disappunto non era stato accettato a causa di una malattia intermittente che era stata rilevata nell'esame sanitario. Era sfiduciato e stava per ritornare in famiglia quando incontrò San Vincenzo sulla piazza del Quirinale. «Su via non si crucili», disse Don Vincenzo. «Guardia nobile? No, non se ne dia pensiero, un giorno lei sarà guardato da quella gente là, cioè dalle guardie». Giovanni Mastai Ferretti non dette alcun peso a quella frase che sembrava lanciata lì a caso solo per incoraggiarlo, per conforto, ma se ne ricordò quando divenne poi Pio IX. Don Vincenzo tornò ad essere confessore confidente di lui appunto quando divenne Papa, come lo era stato quando fu guardia mancata. Molti episodi ci parlano del suo arrivo tempestivo qualche minuto prima della morte al capezzale di persone di cui umanamente non avrebbe potuto conoscere l'infermità. Fu chiamato per esempio un giorno al letto di una distinta signora, tanto seriamente ammalata che quando egli giunse la trovò priva di coscienza. Dopo che la ebbe benedetta con la immagine della Madonna che portava con sé, la pia signora aperse gli occhi e lo ascoltò devotamente. Quando fu sul punto di congedarsi, l'inferma gli domandò se sarebbe tornato presto. Il santo rispose: «Tornerò al momento opportuno». Si aggravò ancora, gli furono amministrati gli ultimi sacramenti. Il mattino del 17 dicembre 1840 sembrò a tutti che la malata fosse sensibilmente migliorata e anche il parroco si era dispensato da recarsi da lei. Verso il mezzogiorno però un improvviso collasso faceva prevedere prossima la fine. I familiari atterriti inviarono un domestico per chiamare il parroco, ma questi non erano ancora usciti quando Don Vincenzo bussava il portone. Introdottosi in fretta, incontrò il marito della donna che voleva metterla al corrente degli ultimi sviluppi della malattia. Lasciatemi andare, lo interruppe Don Vincenzo. Sta per passare all'eternità. Andò direttamente in camera di lei. Era ancora in piena facoltà. Egli la benedisse e solo dopo alcuni minuti la donna spirò. Le numerose persone che si rivolgevano a lui domandando la sua preghiera in casi di malattia ascoltavano con trepidazione le sue parole, poiché avevano sempre un qualche cosa di profetico. Avevano capito che se egli rispondeva facciamo la volontà di Dio, bisognava rassegnarsi all'idea di una perdita e pensare seriamente alla salute dell'anima. Se invece diceva abbiate fiducia nella Madonna, voleva dire che la guarigione era certa. Una testimonianza interessante è quella di suo fratello Giovanni Pallotti. Don Vincenzo scrisse all'altro fratello Salvatore una lettera nella quale lo esortava a pensare meglio alle cose dell'anima sua, poiché, gli scrisse il santo, il Signore ti concede ancora 3 anni di vita, ma morrai senza assistenza religiosa. Questa profezia si avverò alla lettera perché allo spirare del termine predetto Salvatore fu trovato morto per un colpo apoplettico. Il santo assicurò: buon per lui, la Vergine, in onore della quale ha digiunato ogni sabato a pane e acqua per molti anni, si è ricordata di lui. Il processo di canonizzazione è pieno di tali episodi. Molti lo videro in estasi, specialmente durante la celebrazione della messa. Don Francesco Vaccari depose il processo nel febbraio 1843, disse la messa nell'oratorio privato del convento di San Pancrazio dei Carmelitani Scalzi. Al momento dell'elevazione dell'ostia rimase sollevato da terra di diversi palmi e all'elevazione del calice rimase un certo tempo a braccia aperte, rapito in estasi. E così altre testimonianze. Aveva anche potere contro gli spiriti maligni e per la sua efficacia nel liberare gli ossessi gli vennero affidati tutti i casi che si verificavano a Roma. Aveva ingaggiato contro i demoni una lotta senza quartiere e non intraprendeva un lavoro di qualche importanza senza aver prima comandato in nome di Dio agli spiriti infernali che non intralciassero le opere dell'Eterno. Nella chiesa dello Spirito Santo liberò dal demonio presso l'altare di Santa Pelagia un povero soldato che ne era posseduto. Nella chiesa delle Mantellate gli fu presentata una giovane donna che era stata inviata a lui da Napoli. Lo spirito che la possedeva urlava così forte che si sentiva dalle strade adiacenti. Il santo ordinò al maligno di tacere, fece i suoi esorcismi e la giovane ritornò calma definitivamente. Nella stessa chiesa delle Mantellate un prelato stava esorcizzando una donna. Costei all'improvviso manifestò una collera tanto furiosa che l'esorcista ne fu spaventato e le domandò se fosse personalmente adirato contro di lui, ma lo spirito infernale per bocca di lei rispose: «Ce l'ho con quell'uomo che mena la vita di San Francesco». Erano presenti al fatto il canonico Fossi e un altro sacerdote tedesco, i quali a questo punto videro entrare furtivamente Don Vincenzo che andò a pregare nascostamente dietro l'altare. Oltre all'oscurazione dei cuori, lo spirito di profezia, la potestà sui demoni e sulle malattie, il Signore lo arricchì ancora di altri carismi. Apparve molte volte in aiuto dei suoi penitenti, come testimonia di se stessa la venerabile Elisabetta Sanna, che in momenti difficili se lo vide vicino e poi sparire almeno 3 volte. A vantaggio delle anime, il Signore le aveva donato anche il dono della bilocazione, fu visto contemporaneamente in 2 luoghi diversi. Ad esempio, una volta un giovane era andato a confessarsi da Don Vincenzo nella chiesa del Suffragio. Nel mezzo della confessione egli ebbe la sensazione che il sacerdote fosse completamente assente, come se fosse immerso in un profondissimo sonno. Si interruppe e gli domandò se si sentisse male. Rimase così alcuni minuti. Quando si riscosse, niente, niente, figliolo, e riprese la confessione. Quando si fu ritirato in casa, il giovane apprese che mentre egli si confessava, uno degli abitanti dello stesso palazzo era morto. E Don Vincenzo era stato presso di lui ad assisterlo negli ultimi istanti. Un caso simile al precedente avvenne anche in San Salvatore in Lauro, mentre confessava alcuni fratelli delle scuole cristiane. Diventò completamente insensibile e quando tornò in sé, Dalle frasi di ringraziamento al Signore che gli pronunciò si comprese benissimo che nel frattempo aveva assistito a un moribondo, e difatti i buoni religiosi vennero a sapere che era stato in quel tempo, preciso tempo, presso il capezzale di una persona che essi conoscevano. E se ne potrebbero portare altri fatti simili. Arriviamo dunque agli ultimi tempi della vita del nostro santo. Durante i giorni difficili della rivoluzione dello scompiglio, seguito alla partenza del Papa Pio IX, il santo aveva intensificato la sua preghiera e mortificazione. Negli avvenimenti che si susseguivano, egli vedeva come un castigo di Dio al suo popolo che si era allontanato dalla pratica quotidiana della religione. Nelle lettere da lui scritte in questo periodo manifesta tutta la sua preoccupazione e il timore che gli eventi avessero a diventare ancora peggiori. Occorrono vittime per placare la giustizia, diceva ai suoi confratelli. E lo ripeteva tanto spesso che un giorno uno di essi gli domandò: Don Vincenzo, si è forse offerto anche lei come vittima al Signore? Il santo rispose con un sorriso e cambiò discorso. Ma al suo interlocutore sembrò chiaramente di aver colpito nel segno. Fin da allora si incominciò a capire che Vincenzo aveva già fatto suo il desiderio della patria beata. Sapeva che la sua offerta era stata accettata da Dio e lo aveva fatto comprendere anche a qualcuno dei suoi intimi. Nel gennaio del 1849 scrive a Pietro De Mori, uno dei suoi benefattori: Sono già morti vari benefattori e anche noi dobbiamo morire. Nell'agosto del 1849 il venerabile Clausi lasciava Roma per rientrare in Calabria. Prima di partire si recò a visitare il suo santo amico. Vincenzo, io me ne vado, gli disse il venerabile Clausi, che capiva essere quello il suo ultimo incontro con il santo. Io me ne vado e tu che ci stai a fare su questa miserabile terra? Te ne vai? Dove vuoi andare? Vincenzo, ricorda, ci vedremo lassù, dopo 1 mese e 3 giorni. Era l'appuntamento per l'eternità. Infatti il venerabile Clausi morì esattamente 1 mese e 3 giorni prima di Don Vincenzo. Per l'ottavario dell'Epifania del 1850 lavorò sempre, come sempre, rappacificò col Signore tanti peccatori che gli si prostrarono ai piedi. Quest'altro anno l'ottavario lo farete senza di me, disse ai suoi collaboratori. Gennaio era particolarmente freddo quell'anno. Nella lunga fila di fedeli desiderosi di confessarsi da lui al termine delle sacre funzioni, Vincenzo notò tra i tanti un povero vecchio mal coperto di pochi cenci e quasi intirizzito. Uscì dal confessionale, tolsosi di dosso il proprio mantello e lo depose sulle spalle del povero vecchio. Il raffreddore che ne risultò gli fece appena rallentare il ritmo delle sue fatiche. Sembrava quasi avesse fretta di portare a termine qualche cosa e sentisse mancargli il tempo necessario. Il 14 gennaio quel raffreddore era così aumentato di intensità che Don Vincenzo si sentiva in preda alla febbre. Prima però di cedere alla violenza del male, volle compiere quello stesso giorno una visita alle ricoverate della Pia Casa di Borgo Sant'Agata e alle sue suore. Tenne loro la predica del commiato, l'esortò all'osservanza della regola, alla fedeltà alla sacra missione che era stata loro affidata, e con particolare accento sulle qualità apostoliche del loro lavoro e sulla responsabilità di ciascuna di loro davanti a Dio per la debita formazione delle creature loro affidate, concludendo quest'ultima esortazione con queste parole: Vi parlo da parte di Dio in nome di Dio. La febbre si era fatta alta e fastidiosa. Il medico gli diagnosticò una forma di pleurite. Signore, non ce lo togliete, pregavano i suoi sacerdoti e tutti coloro che a Roma avevano bisogno di lui. Non sembrava una cosa di estrema gravità e se non fosse stato che tutti conoscevano troppe cose di lui, non si sarebbero allarmati. Elisabetta Sanna mandò più volte a chiedere notizie di lui. Egli le fece rispondere che si conformasse alla volontà di Dio e che gli avrebbe lasciato presto il suo letto. Queste parole causarono un certo sollievo in quelli che le avevano ascoltate, ma la beata Sanna, quando le vennero riferite, scoppiò in pianto, dicendo: Ma non avete capito? Dice che lascerà presto il suo letto perché nella tomba non lo porterà di certo. I medici, chiamati a consulto, dissero che umanamente non c'era più nulla da fare. Don Francesco Vaccari si accostò al suo letto e cercò di fargli una dolce violenza perché chiedesse al Signore qualche altro anno di vita per il bene dell'istituto, diceva. Infermo, sollevandosi alquanto, rispose: Mi faccia la carità, mi lasci andare dove il Signore vuole. Io per i miei peccati non merito di stare in congregazione, ma voi lo vedrete. La congregazione sarà benedetta da Dio e prospererà, e questo ve lo dico non perché ho fiducia, ma certezza. La domenica 20 gennaio ricevette il Santo Viatico. Mentre Vaccari gli mostrava l'ostia santa, tutti i sacerdoti pregavano intorno al suo letto. Egli si comunicò, poi allargando le braccia disse: Gesù mio, una benedizione su tutta la congregazione, una benedizione di bontà, una benedizione di sapienza. Quella stessa sera volle l'estrema unzione. Nel pomeriggio del 22, chiamato a sé Don Francesco, gli disse sommessamente: Incominciano i vespri dello sposalizio della Madonna. Che festa in paradiso! Anche alla beata Elisabetta Sanna, che aveva mandato ancora a chiedere notizie, fece rispondere che si avvicinava la festa dello sposalizio della Madonna. Elisabetta aveva risposto: Ho capito, ditegli che ho capito. Quell'ultimo giorno sembrò trascorrerlo tutto rapito in estasi. I membri della Pia Società, i giovani di tutti gli oratori, quelli delle scuole serali, di Ponterotto, della scuola rurale, le sue suore, le orfanelle degli istituti, i suoi amici delle carceri e degli ospedali, specialmente i suoi poveri, tutti mandavano a cercare notizie. Intanto si faceva sera. Le labbra di Vincenzo si muovevano a ripetere le pie aspirazioni che il Vaccari gli suggeriva. A un certo punto, nella notte, si scosse. I suoi sentirono che recitava il Confiteor. L'ultima richiesta è la bontà del suo Dio. Poi entrò in agonia senza che i presenti se ne accorgessero. Trascorse meno di un'ora. Alle 21 e tre quarti del 22 gennaio 1850 si spense serenamente come in un sospiro d'amore. Appena spirato, apparve abbracciato al crocifisso e tutto splendente alla beata Elisabetta Sanna. Nella sua stanza per circa un mese fu percepito un profumo di balsamo. Pio XII lo beatificò il 22 gennaio 1950 e Giovanni XXIII lo canonizzò il 20 gennaio 1963. Le sue reliquie sono venerate a Roma nella chiesa di San Salvatore in Onda. Alle anime che si rivolgevano a lui il santo insegnava una pia invocazione che gli aveva desunto dagli scritti di San Francesco di Sales e che pronunciava tracciandosi il segno di croce. Da me nulla posso, con Dio posso tutto. Per amore di Dio voglio far tutto. A Dio la gloria, a me il disprezzo. Bene, in questa preghiera possiamo vedere come riassunta la vita del nostro santo che fu tutto dedito alla gloria di Dio, alla salvezza delle anime. Chiediamo a lui la grazia di poter anche noi vivere con fedeltà la nostra vocazione. Davvero fare di tutto per estendere il regno di Dio in noi e attorno a noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Pallotti prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.